State ascoltando SBS Italian.
E parliamo dunque delle elezioni regionali in Umbria, elezioni che hanno visto una netta affermazione del centrodestra che ha ottenuto il 57% con la candidata Donatella Tesei con un margine di 20 punti sul Partito Democratico che si presentava appunto insieme al Movimento 5 Stelle che ha ottenuto in realtà il 7,4%. Per farlo abbiamo in collegamento il giornalista Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Cominciamo con un'analisi di questo risultato in Umbria. Innanzitutto ricordiamo che per l'Umbria hanno votato circa 700.000 persone, una tendenza al rialzo nella partecipazione al voto rispetto alle elezioni regionali. Possiamo cominciare con questi dati?
Sì, sono il punto di partenza di un'analisi che va poi approfondita e va valutata per quelle che potranno essere le ripercussioni sull'intero quadro politico. C'è stato il tentativo di minimizzare il voto umbro, lo hanno fatto esponenti del PD e in particolare anche il Presidente del Consiglio Conte, che ha detto che l'Umbria rappresenta meno del 2% della popolazione italiana, quindi insomma un test poco probante. Ma la realtà forse è diversa, soprattutto per quel che riguarda le dimensioni della vittoria del centrodestra, di Salvini, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, perché 20 punti di distacco tra i due schieramenti rappresentano non una semplice sconfitta ma un vero e proprio tracollo. E teniamo conto che c'erano tante aspettative su questo voto regionale, una su tutte, testare la possibilità che un candidato civico, espressione della cosiddetta società civile, potesse raccogliere il consenso di PD e 5 Stelle uniti in questo turno amministrativo, anche come segnale della bontà dell'alleanza di governo trasferita a livello locale. Questo risultato è stato scoraggiante da questo punto di vista e infatti Di Maio ne ha già preso l'occasione per dire che non si ripeterà, che quindi non ci saranno altri appuntamenti amministrativi in cui PD e 5 Stelle vanno insieme. Dall'altra parte non si può non valutare la vittoria enorme, il successo davvero forte del centrodestra e di Salvini in particolare. È vero che l'Umbria aveva già manifestato una tendenza a svincolarsi da quell'etichetta di regione rossa, tra le più rosse, che decenni di amministrazione di sinistra l'avevano appiccicato, perché nelle principali città capoluogo della regione, Perugia, Todi, Terni, Foligno, insomma avevano già vinto candidati di centrodestra. Quindi il centrodestra partiva favorito, ma ripeto, le dimensioni della sconfitta, il distacco che c'è tra i due schieramenti è destinato a pesare anche profondamente sul quadro politico, ben sapendo che altri appuntamenti amministrativi sono alle viste, uno a novembre in Calabria e poi soprattutto il 29 di gennaio il voto in Emilia-Romagna, che sarà davvero un test probante per l'alleanza e per il governo.
Ecco, Salvini ha detto che si tratta, a suo parere, di un voto che ha una valenza nazionale. Come tu hai detto, i rappresentanti del governo tendono a minimizzare e a dargli una valenza soltanto locale. E chiaramente c'è una richiesta a questo punto da parte del centrodestra di una chiusura con questa esperienza di governo e di un ritorno alle urne. Quanto questo è verosimile, anche perché c'è un ruolo che sappiamo è fondamentale, che è quello del Presidente della Repubblica.
È logico, anche alla luce delle dimensioni, ripeto, del successo, che l'opposizione di centrodestra chieda le dimissioni del governo e il voto politico, il voto anticipato. È altrettanto logico che proprio di fronte a questa eventualità, che è un incubo, se fosse trasferita a livello nazionale per la maggioranza di governo, è altrettanto logico che invece PD e 5 Stelle si abbarbichino all'unica cosa che, visto che il consenso non è dalla loro parte, si abbarbichino all'unica cosa che hanno, cioè appunto il governo. Quindi è verosimile ritenere che Conte andrà avanti. Del resto questo è quello che sia Di Maio che Zingaretti hanno detto che, a proposito del governo, cioè che il risultato elettorale non mette in discussione la fiducia a Conte bis. Il punto però è capire questa fiducia e questo cammino del governo verso quale obiettivo indirizzato, perché la realtà è che non solo c'è un governo che è in controtendenza rispetto al sentiment popolare, almeno, ripeto, secondo questi dati, ma è anche un governo che al proprio interno non ha trovato un'amalgama sulle cose da fare, non è animato da una coesione, da uno spirito comune. In realtà poi, per molti motivi che abbiamo visto e commentato nelle settimane scorse, Di Maio per un verso, Zingaretti per l'altro, Renzi con il suo partito Italia Viva per l'altro ancora, ciascuno gioca una sua partita e Conte ne gioca ancora una differente, tale per cui ognuno va un po' in ordine sparso. E ripeto, il governo, sia PD che 5 Stelle, dicono che il governo deve durare altri 3 anni fino alla fine della legislatura, però noi da qui a 3 mesi avremo 2 appuntamenti amministrativi molto importanti. Se per caso si dovessero riproporre le stesse dinamiche che si sono realizzate in Umbria, anche con distacchi non così grandi ma comunque favorevoli al centrodestra, beh, sarebbe molto difficile per questa alleanza continuare. È in corso una riflessione anche nel PD su questo fronte, perché lì nel PD c'è stata sempre una parte che non ha gradito l'accordo con i 5 Stelle, così come nei 5 Stelle c'è una parte che non gradisce l'accordo con i democratici. Però se il PD comincia a ragionare sul fatto che non gli conviene rimanere in un'alleanza che non produce risultati elettorali, beh, allora davvero il rischio, soprattutto se dovessero verificarsi appunto sconfitte amministrative di quel genere che ho citato prima, beh, allora il rischio di una crisi e dunque il voto anticipato che tanto stentoreamente chiedono quelli del centrodestra, beh, allora potrebbe davvero realizzarsi.
Questo chiaramente pone al Movimento 5 Stelle un problema, diciamo così, esistenziale, perché se le alleanze non funzionano e se il Movimento 5 Stelle non è in crescita e quindi in grado di formare un governo sia a livello locale che a livello nazionale nei grossi centri, allora a questo punto dovrà rivalutare anche la sua collocazione politica.
È esattamente così, hai centrato proprio il punto, il vero punto politico, cioè c'è un vuoto, una voragine che si è creata al centro dello schieramento politico italiano, un buco nero che rischia di trascinare dentro di sé anche le ipotesi di governabilità possibile. Questa voragine ha un nome e cognome, si chiama Movimento 5 Stelle. 19 mesi fa i 5 Stelle hanno sbancato la politica italiana con il 33% e dunque la legislatura è nata attorno a loro. I 5 Stelle considerati il perno di qualunque maggioranza possibile, l'asse su cui costruire qualunque tipo di governabilità inimmaginabile e percorribile. Ecco, 19 mesi dopo di quella avanzata così trionfale non restano che delle macerie, e però allora se cade il perno della governabilità, onestamente non si capisce cosa altro ci possano essere se non le elezioni. La realtà però è che il paradosso, quello che rende distante il paese legale da quello reale, è che nel paese legale, cioè nelle istituzioni, in Parlamento, il Movimento 5 Stelle continua ad avere una forza del 33% e quindi condiziona le scelte politiche, l'abbiamo visto col taglio dei parlamentari, l'abbiamo visto col mantenimento del reddito di cittadinanza, mentre nel paese reale le cose stanno in maniera molto diversa. Allora, questa discrasia, questa forbice che si è realizzata, o trova modo per essere ricomposta attraverso l'azione di governo e quindi riconquistare consenso nel paese, e quindi diventano appunto di nuovo, confermo, fondamentali gli appuntamenti amministrativi, oppure se no non ci sarà nient'altro da fare, cioè è inevitabile che questa alleanza, quella giallorossa come viene definita, si rompa e si ritorni alle urne.
Grazie Carlo Fusi, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.